www.storiedijo.it e la storia continua. Gli uomini delle paludi. Pesce a volontà. L'iconografia, anche tardiva, non basta a rendere conto di quel che è stata la pesca nel bacino lagunare. A migliaia i testi dipingono un'attività intensa, fissate a pioli di sostegno, chiuse di canne ed erbe palustri, erano destinate a trattenere il pesce delle valli lagunari. Tecniche queste che sfruttavano un fenomeno naturale ben noto. Alla fine dell'inverno, durante i mesi di febbraio-marzo, alcune specie di pesci lasciano il mare per le acque meno profonde della laguna, che si riscaldano più rapidamente e qui rimangono sino alla fine dell'autunno. Il raffreddamento più lento del mare spiega perché in questa stagione i pesci preferiscono abbandonare la laguna, oppure è talora il ciclo riproduttivo che al fine di compiersi comporta il ritorno del pesce in mare. Le chiuse delle valli da luglio a Natale permettono di controllare questi fenomeni migratori e di pescare in abbondanza con relativa facilità. Alla fine del XII secolo i consigli stimano che l'intensa vallicoltura nuocia alla circolazione delle acque e acceleri il processo di insabbiamento di certi fondali. Tuttavia, gli imperativi dell'approvvigionamento di una città che conta a quel tempo 100.000 abitanti hanno la meglio, malgrado le diverse misure tentate sulle necessità della preservazione dell'ambiente circostante. Gli investimenti proseguono al punto che nel secolo XV sono percettibili segnali di eccessivo sfruttamento dei fondali. Il capitale veneziano controlla allora largamente questo settore, che impiega una manodopera numerosa proveniente sia da alcune parrocchie urbane, San Nicolò dei Mendigoli, sia dalle isole della laguna, Burano, Poveglia. È seguendo questo quadro che si possono rammentare le risorse e le attività in seno al bacino lagunare. Pesca alle anguille, ai gamberi e ai passerini, caccia alla selvaggina palustre. Tuttavia questa raffigurazione, esatta seppur inattesa, di una prevalente economia lacustre ha troppo spesso fatto dimenticare altre risorse e altre attività. La conquista della terra. Sulle aree emerse dalla laguna, isole ben presto consolidate dall'operosità degli uomini, cordoni litoranei, le comunità tentarono di praticare un'agricoltura che aveva più che altro i caratteri del giardinaggio. Con la crescita urbanistica e demografica, giardini e vigne si ritrassero al centro del bacino, pur se la documentazione mostra orti e allevamenti avicoli ai margini del Ducato. Ecco, per esempio, alla foce del Brenta, nei pressi di Chioggia, una vera e propria campagna, in un paesaggio anfibio fatto di canneti, di paludi e di barene, e in questo spazio di delta fluviale che segnò per secoli la frontiera tra Venezia e il Regno d'Italia, cominciano a partire dall'XI secolo opere di bonifica e di dissodamento. Ne deriva una campagna minuziosamente coltivata, strappata all'acqua, alla melma e all'intrico vegetale e protetta da dighe. Ora anche la laguna può presentare un paesaggio disseminato di orti. A nord del bacino è una vera e propria campagna in mezzo alle acque che alla fine del Medioevo si staglia dinanzi agli occhi. A Torcello e a Mazzorbo si estendono i vigneti, anche se fragili e regolarmente minacciati dall'alta marea, producono senza dubbio un vino mediocre, caratterizzato, come si può facilmente immaginare, da un singolare gusto salmastro. Orti e frutteti, soprattutto, sono numerosi, giacché, man mano che gli abitanti delle isole abbandonano queste terre per Venezia, i giardini hanno la meglio sugli edifici. Gli alberi crescono in mezzo alle rovine. La storia dell'insediamento umano sembra procedere a ritroso. E, infine, sulle isole e sui cordoni litoranei si falciano i prati, si pascono gli animali, si seminano persino i campi, si sfruttano intensamente i boschi residuali. Percorsi trafficati. Questi piccoli cenni, posti l'uno accanto all'altro, compongono un quadro d'insieme inaspettato, ma è quello di una laguna agricola in cui, nonostante lo spopolamento in corso, tutti gli spazi erano preziosi, quello di un ambiente naturale profondamente diverso dall'odierno. Gli animali vagavano da un'isola all'altra, guardavano i canali, entravano in assenza di sorveglianza nelle valli di pesca e nelle zone di caccia, devastando i canneti e le vegetazioni palustre. Gli armenti raggiungevano la riva anche senza essere trasportati in barca. Seguendo quei passaggi rintracciati oggi dagli archeologi, è quanto basta a stabilire la scarsa profondità delle acque di allora e a dimostrare l'esistenza, fra la riva e la laguna, di un ambiente umido costituito da paludi e da terre inondabili, cosparso e scomparso con le bonifiche moderne e con la creazione di una frontiera più stabile fra la terra e il mondo lagunare. Un bacino facile da attraversare e quindi permeabile ai traffici. Gli uomini e gli approvvigionamenti passavano incessantemente dalla laguna alla terraferma e viceversa. www.redigio.it e la storia continua.